Radio Kolbe presenta Scintille di luce a cura di Claudio Nalin. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Buona giornata, cari amici di Radio Kolbe Sat, è Claudio che vi parla per il consueto appuntamento del lunedì terzo del mese per il nostro incontro con Padre Pio. È passato il mese di agosto, è passato il caldo, ormai ci avviciniamo velocemente verso l'autunno, tempo di raccolte, di raccolta, e se la mettiamo in chiave spirituale dobbiamo dire che anche la nostra vita arriva a un certo momento all'autunno, dove il Signore vuole raccogliere i frutti della nostra vita. Talvolta passando in mezzo alle campagne si vede che qualche contadino, vedendo che l'annata è stata secca, ci sono stati grandi siccità, le pannocchie non si sono neanche sviluppate, non raccolgono neanche quel che hanno seminato e finiscono per passare con l'aratro e buttare sotto tutto, cioè arare un'altra volta, perché praticamente non si è raccolto nulla. Proviamo a pensare nella nostra vita, quando il Signore vorrà raccogliere i frutti. Sapete che c'è anche la parabola, vero, dei talenti: ti ho dato questo, l'hai moltiplicati? E questa domanda ci sarà fatta. Sapete, questa mattina, non so se era prima o dopo la comunione, ma comunque ho fatto questo pensiero, ecco, ve lo sottopongo, ve lo presento come è stato presentato nel mio intimo, per cui ci facciamo un piccolo ragionamento e poi andiamo avanti con i pensieri di Padre Pio, che naturalmente era anche molto esigente, ecco, non voleva cristiani tiepidi, non voleva cristiani che si adagiassero sulle proprie presunzioni. E allora facevo questa riflessione. Noi sappiamo che tanti giovani, ma non solo giovani, oggigiorno, quanti sono gli intossicati, dico, da sostanze stupefacenti, da alcol, quanta dipendenza, vero? Quanta sofferenza anche procurano anche alle famiglie queste situazioni. Comunque l'argomento è la dipendenza. Spostandolo in chiave spirituale, pensavo, dopo aver ascoltato il Vangelo di qualche settimana fa, forse un mese fa, e Gesù, diciamo che attaccava come al solito duramente i farisei. Diceva: voi siete degli ipocriti, perché mostrate di essere all'esterno quello che invece all'interno non siete. E addirittura in un altro passo dice: voi lavate l'esterno delle stoviglie, ma l'interno è pieno di eccetera. Allora diciamo che il nostro cristianesimo vissuto così, da tiepidi e da presuntuosi, perché pensiamo di essere a posto, tant'è vero che i confessionali sono vuoti, perché noi abbiamo tutti i cristiani, diciamo che solo la maggior parte credono di essere a posto, per cui sono presuntuosi, se sono presuntuosi anche di peggio, ma praticamente l'intossicazione, ecco, della nostra religione è, siamo intossicati da presunzione. E diciamo, magari con le piccole, magari con un segno di croce che facciamo, oppure perché abbiamo una medaglia, oppure perché andiamo a messa, perché ogni tanto andiamo anche a qualche santuario, allora noi ci sentiamo a posto, per cui ci siamo presi la nostra dose di, diciamo la nostra dose per mantenerci intossicati di presunzione, e continuiamo a vivere da intossicati. E così, allora pensavano, come si fa a disintossicarsi? Perché questo è il punto. Uno deve rendersi conto che è intossicato. Allora, come si fa? Ecco, veramente, l'esame di coscienza fatto bene, l'umiliarsi davanti a Dio, veramente come, non come quel fariseo intossicato che stava davanti all'altare e diceva: ti ringrazio Signore perché non sono come gli altri e giudico tutti, naturalmente, perché io faccio questo, 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 ecco, e invece quello là giù in fondo, vedi quello là è uno sciagurato che vive male. E allora il Signore però si è rivolto a colui che era, si stava disintossicando, perlomeno era già disintossicato dalla presunzione, dice: io sono un povero peccatore, non sono neanche degno di entrare in chiesa, e me ne sto qui in fondo in lacrime battendomi il petto, Signore abbi pietà di me. Ecco, vedi, questo è un disintossicato, mentre il fariseo era un intossicato che stava facendosi una dose di intossicazione, diciamo di tosse, di sostanze tossiche, presunzione tra parentesi, io non sono come gli altri, e ti sei fatta una bella dose, no? Ecco, però il Signore cosa ha fatto? Ha giustificato il disintossicato e ha accusato l'intossicato. Cioè, la metto su questi termini perché oggi dobbiamo usare anche, diciamo, degli esempi correnti, degli esempi, diciamo, che sono vicini a noi. Ecco, il Signore parlava di pecore a quel tempo, dei fichi. Oggigiorno, cosa volete, sono i bambini che non hanno mai visto una gallina o una pecora, per cui fargli sto discorso magari non ha effetto. Invece parlare di mali che ci affliggono forse arriva più a segno. E così ve lo sottopongo, ve lo passo, questo pensiero che, diciamo, ha colpito me, e ho pensato, dico, se me l'ha detto prima di fare la trasmissione, forse è uno spunto anche che può essere messo là come provocazione, ecco, perché ognuno dica: ma io sono intossicato da presunzione, che mi dico: non ho niente da confessare, cosa ho fatto io di male? Non ho fatto niente, io quando posso vado anche a messa, eh? E allora vi racconto un altro aneddoto, poi andiamo avanti, scusate, se siccome è da un mese che non ci sentiamo, o forse da 2 mesi che non ci sentiamo, e allora facciamo una chiacchierata sempre spirituale prima di iniziare. E c'è un esempio molto significativo di un sacerdote che io conosco, un'anima santa che adesso è morto, e diciamo, una signora devota e lacrimosa riesce a portare il marito a confessarsi. E allora questo sacerdote gli chiede, dice: ma vai a messa la domenica? Dice: qualche volta sì, dice, qualche volta ci vado. Ah, dice, guarda, se tu chiedessi a tua moglie e dicessi: senti tesoro, tu mi sei fedele? E lei ti rispondesse: sì, qualche volta, tu che cosa faresti? E noi con il Signore gli abbiamo risposto proprio così. Allora vai a messa, i sacerdoti iniziano l'omelia: cari fedeli, ma dove sono sti fedeli? Dico, per entrare in paradiso bisogna essere servi, per cui servire il Signore, buoni e fedeli. Non siamo né servi né buoni né fedeli e pretendiamo di andare in paradiso, ma vedete che siamo intossicati da presunzione. E chiudo con questa parentesi, diciamo, con questa specie di buffet prima di iniziare il pranzo, una specie di antipasto. E adesso possiamo passare, vero, agli insegnamenti che dava Padre Pio ai penitenti, a coloro che andavano a confessarsi, a coloro che gli ponevano delle domande. È molto istruttivo, perché sapete bene che Padre Pio aveva diciamo le idee molto chiare, ma sapete perché le aveva chiare? Perché diceva: quando io confesso, io guardo, dice, è sempre presente Gesù che mi guarda, guarda me e guarda il penitente. Per cui io guardo in faccia a Gesù, che faccia fa lui? Quando voi dite che io sono severo, è perché prima ho guardato la faccia del Signore. Se lui sorride, sorrido anch'io, ma se lui è molto serio perché vede che tu le grazie le hai messe sotto ai piedi, allora io devo strapazzarti per farti capire che devi cambiare, se vuoi, devi convertirti e credere a quello che il Signore ha detto, se no non entrerai nel Regno dei Cieli. L'ultima volta abbiamo l'ultima frase, ecco, trattata la volta precedente, era questa: Padre, come si corrisponde all'amore del Signore? E Padre Pio risponde: l'amore si paga con l'amore. Più ci doniamo al Signore e più pregusteremo le gioie del paradiso. Vedete, amore con amor si paga. Ma qual è l'amore più grande? Chiede Gesù: è colui che offre la propria vita per la salvezza dei fratelli. Ora, Gesù ha offerto la sua vita, la Madonna ha portato Gesù a Santa Elisabetta, ma si è offerta insieme a Gesù per portarci Gesù, per portare Gesù a tutti i suoi figli, che siamo noi. Noi dobbiamo pensare che ci sono anime che in quantità vanno perse. La Madonna Fatima ha mostrato le anime, era preoccupata di una cosa sola: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Quando gli hanno chiesto la guarigione di qualche malato, la Madonna ha risposto: digli prima che si converta. Cioè, la malattia serviva per sgonfiare le gomme della presunzione, diremmo così, no? E allora digli che si converta prima, gli ha risposto. A un altro gli ha risposto: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Capite come la pensano lassù? Adesso io non so se abbiamo cambiato Madonna o se abbiamo cambiato Gesù Cristo, no? Però, diciamo, io credo al Vangelo, quello proclamato da Gesù Cristo, no? Quello inventato dai falsi profeti e da coloro che spacciano presunzione, io non ci credo. E un'altra domanda è questa: Padre, mi sembra di amare poco il Signore. Risponde Padre Pio: sai cosa dice il Signore? Mi ama colui che osserverà i miei comandamenti. Che credi? Che si ama solo quando ricevi zuccherini e scioglimenti di cuore? No, ti ripeto. Il Signore dice: mi ama colui che osserva i miei comandamenti e la mia legge. Che bel discorso. Lo sentissimo anche alla messa della domenica, sto discorso qua. Forse qualcuno si domanderebbe: ah, io pensavo che si potesse amare anche a parole. No, chi osserva i miei comandamenti. E oggigiorno, scusate, noi abbiamo l'infedeltà, vedete, tra matrimoni rifatti, unioni prematrimoniali, cioè le queste convivenze, tutte queste storie qua, sono tutti peccato mortale, ma oggi addirittura c'è qualcuno che va dicendo, ma insomma, però se due si vogliono bene, il Signore è amore, per cui non è mica un peccato, per cui, diciamo, dà una soluzione sacrilega, sacrilego anche lui che la dà, la comunione di seguito sarà sacrilega e noi aspettiamo le grazie dal cielo. Sapete, i sacrilegi attirano disgrazie in quantità, per cui chi mi ama osserva i miei comandamenti e la mia legge. Questa è la parola del Signore. Quelli che dicono in modo diverso, questi qua stategli alla larga perché sono dei falsi profeti. Padre, non sono mai contenta di me stessa. Vedete che questa è una persona umile perché dice mi sembra di amare poco il Signore, non mi sento mai contenta di me stessa. Allora risponde Padre Pio, stai attenta di non confondere il dispiacere di offendere Dio con quello di non essere contenti di noi stessi. La vita è una continua lotta. Teniamo sempre presente il pensiero dell'eternità, del riscatto e della preziosità dell'anima. E questo è il discorso che noi dobbiamo fare, no? Il Signore dice a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima. Ma oggigiorno, ma chi è che pensa all'anima? Noi abbiamo altri pensieri per la testa, no? Abbiamo la preoccupazione del posto di lavoro, giustamente. Abbiamo anche, sì, questo posto di lavoro sento spesso dire, ah, io sarei impiegata a tempo indeterminato, però con i tempi che corrono, anche quelli che sono impiegati a tempo indeterminato rischiano comunque di essere licenziati per vari motivi. Qui questo posto a tempo indeterminato è a rischio. Benedetta creatura, anche tu hai un posto che sarebbe a tempo indeterminato in paradiso, no? Però è a rischio, perché se non vivi secondo la legge di Dio, potresti perdere il posto preparato in paradiso, no? Dico, faccio sempre questi esempi molto attuali perché sono gli unici che si riesce a trasmettere, altri discorsi sono troppo complicati, dobbiamo, diciamo, parlare di cose che ci toccano da vicino, per cui pensiamo all'eternità, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, non pensate secondo la carne, ma oggi pensano tutti secondo la carne, basti vedere che se uno accende la televisione c'è più carne dentro il video che in macelleria, no? Ecco, per cui si pensa secondo la carne, che poi ha un significato anche più ampio, però diciamo anche lì per far capire bene, basti vedere anche per le strade quanta carne c'è in mostra, per cui vuol dire che si pensa secondo la carne. E la preziosità dell'anima, ne abbiamo una sola, non puoi andare a cercare il ricambio, dice ne perdo una, ne prendo un'altra, dice ho perso il bancomat, allora vai in banca e te ne danno un altro. Se perdi l'anima, ne avevi una sola, non ne troverai un'altra. Allora, Padre, posso chiedere a Gesù il suo amore? Dobbiamo chiederlo e non ci affanniamo inutilmente. Lasciamo fare al Signore. Da parte nostra facciamo del nostro meglio, il resto lo farà Lui. Sapete cosa significa questo? Dobbiamo chiedere di amare il Signore, ma dobbiamo sforzarci di entrare per la porta stretta. Non ci affanniamo inutilmente attorno alle cose che non contano niente, ma lasciamo fare al Signore. Noi facciamo del nostro meglio, cioè sforziamoci di entrare per la porta stretta, il resto lo farà Lui, ma se non facciamo lo sforzo, cioè noi dobbiamo presentarci davanti alla porta del paradiso sudati e con i calli alle ginocchia, credo, e in lacrime, dice: guarda, questo qua veramente è arrivato qui, ma guarda come è conciato, proprio si è sforzato di arrivare così, no? Noi invece pensiamo di andare in carrozza con i cavalli bianchi, arrivo io, aprite le porte. A proposito di intossicazione da presunzione, Padre, come posso corrispondere a questa grazia concessami? Espandi l'animo tuo in riconoscenza a Gesù, doniamo a Gesù tutto come lui ha donato tutto a noi senza riserva. Ora, vedete, espandi l'animo tuo in riconoscenza a Gesù, ma noi la gratitudine ce la ricordiamo anche, cioè è diventato un difetto la gratitudine o è una virtù? Qui si fa la comunione, andate in pace, la messa è finita, chiacchierare diventa il mercato in chiesa, hai Gesù che non è ancora arrivato a destinazione, nel senso che è da 3 minuti che l'hai ricevuto, la sua presenza reale in corpo, sangue, anima e divinità dura 20 minuti, parla con lui, ringrazia, digli: Signore, non sono degno, illumina la mia mente, sgombera il mio cuore da tutte queste cose vane che mi occupano. Signore, ti sei degnato di venire in me, che non sono degno. Ti prego che questa comunione non sia per me motivo di condanna, ma serva ad illuminarmi, serva a farmi capire, rendermi consapevole di chi sono io e di chi sei tu. Per cui fammi vedere i miei peccati perché possa pentirmene e che abbia poi, fammi il dono della penitenza perché possa emendarmi. Ma questi discorsi qua li insegnano più? Non li insegnano più. Per cui la gratitudine è diventata un optional, che però si può anche farne a meno. A questo punto io chiederei un piccolo stacco musicale e tra qualche minuto ci risentiamo ancora e proseguiamo con questi insegnamenti che vengono da Padre Pio. A tra poco, cari amici. Riprendiamo la nostra conversazione con gli insegnamenti di Padre Pio. Padre, come far crescere l'amore? Con la ricerca continua l'amore si ingigantisce. Che cosa significa questo? Che l'amore va cercato. Per chi avesse letto per esempio il Cantico dei Cantici, che è parola di Dio, dice: c'è il Signore che si nasconde, usa nascondersi, e l'anima innamorata che cosa fa? Chiede anche alla gente, dice: ma avete visto l'amato del mio cuore? Dice: è passato di qua, allora corre questa in cerca. Avete visto l'amato del mio cuore? E lui la spiava, quest'anima, dalle fessure, e godeva nel vedere che questa anima innamorata lo cercava. Con la ricerca continua l'amore si ingigantisce, perché il Signore poi ti farà sentire i suoi profumi che tu magari poi dici, io non parlo di profumi, sa, oggi c'è tanta gente che sente i profumi, ma dico i profumi che sono interiori, dice, quando tu poi senti questo tocco d'amore che è il profumo del passaggio del Signore, allora dice, è passato da poco, allora corro perché devo trovarlo, è passato da poco. Ecco, ma questo amore va ricercato. Pensate che Gesù si fa trovare, però è sempre nascosto. Volete sperimentare il cantico dei cantici? Vi mettete davanti al Santissimo Sacramento. Gesù, non ti vedo, ma so che ci sei. Tu mi ami e io devo imparare ad amare. Signore, insegnami ad amarti. E con questo dialogo vero e ricerca d'amore, cresce l'amore, come dice Padre Pio. Padre, mi sento il cuore freddo nell'amore di Dio. Il cuore può essere di pietra, poi di carne, poi di vino. Capite i passaggi? Per cui se tu ammetti di avere il cuore di pietra, non dire che ce l'hai di carne, di che ce l'hai di pietra. Signore, donami un cuore di carne. Sapete che nella Sacra Scrittura è scritto, ti darò un cuore nuovo. Prenderò dentro di te il tuo cuore e ti darò un altro cuore. Gesù, dammi il tuo cuore, perché ogni volta che faccio la comunione, io ricevo il cuore eucaristico di Gesù. Però, siccome non sono molto meditabondo e spesso mi dimentico che il cuore eucaristico di Gesù, dico, Gesù, adesso tu vieni in me, resta in me, prendi il mio cuore e buttalo via, no? Lasciami il tuo cuore perché io possa riamarti con un cuore di carne innamorata di Dio. E allora, però ste preghiere chi è che le fa? Allora, il cuore può essere di pietra, poi però se tu ammetti, vedi l'umiltà, se tu ammetti di averlo di pietra, il Signore trasformerà la pietra in un cuore di carne. Quando l'avrai di carne dirà il Signore, ma è ancora di carne questo cuore, io vorrei avere un cuore come il tuo, e allora ti darò un cuore divino, capite? Poi sono altre risposte che dà sempre a quest'anima qua, dice, è nel dolore che l'amore si fa più forte. E noi, quando abbiamo qualcosa da patire, lamenti e andiamo in cerca di consolazioni dagli uomini. Sapessi cosa mi è successo? Quello là mi ha fatto così, quello là mi ha detto colà, quello mi ha maltrattato. Ecco, e abbiamo sempre da lamentarci, no? È nel dolore che l'amore si fa più forte. Cioè, se tu gli uomini ti maltrattano, forse il Signore lo permette perché dice fuggi da me, cioè non allontanati da me, fuggi e vieni da me. Allora, diciamo, quando noi non troviamo più nessuno che ci pare ci possa comprendere o amare, dice finalmente verrai da me, io sì che sono, ho dimostrato di amarti con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, ho offerto tutto me stesso per te. E continua, cara figlia, dice, si ama con il sacrificio, che vuoi amare senza sacrificio? Cioè Gesù sull'altare, cioè, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, e tu vai a messa e non capisci niente. Se Gesù, che è Dio perfetto, ti ama sacrificandosi per te, tu quant'è che ti deciderai a sacrificarti per amore di Dio e per amore dei fratelli? Per cui vedi che siamo dei cristiani presuntuosi, non sappiamo ancora come si fa ad amare. Dice, l'amore nella paura è più bello perché così si tempra. Ecco, questa frase bisogna spiegarla perché potrebbe essere fraintesa. Ora, l'amore nella paura di non amare, dice, ma io, vedete, questa è la sempre questa umiltà dell'anima che chiede, no? L'anima disintossicata dalla presunzione. Cioè, Signore, io ho paura di non amarti perché sono così distratto, sono così... Però dice l'amore, in questa paura è più bello perché si tempra, e tu tendi a migliorare e non ti accontenti di quello che stai facendo, perché dici non combino niente. San Francesco, del resto, al termine della sua vita dice, fratelli cari, cominciamo a far qualcosa perché fino ad oggi non abbiamo combinato niente, capito? San Francesco. Sempre risposte, sentite qua, l'amore è sinonimo di amaro. Pensate quante amarezze abbiamo procurato a Gesù. Pensiamo quante amarezze abbiamo procurato alla Madonna. Pensiamo quante amarezze abbiamo procurato alle persone che ci stanno vicino se non siamo santi, quante amarezze procuriamo. Pensate i figli che fanno star male da morire i genitori, magari i genitori che fanno star male i loro genitori, per cui i nonni dice, ma io ti avevo insegnato la vera religione, tu adesso vivi male. Anche questi vecchietti che dicono io non capisco più niente, io non so più stare in questo mondo perché i figli non mi ascoltano più, dicono oh, ma i tuoi tempi, ma adesso è diverso, non è cambiato niente, no? L'amore è sinonimo di amaro, chi ama, diciamo, poche dolcezze e tante amarezze. Espandi il tuo amore con grande effusione di amore a Dio che è carità. Ecco, quante parole d'amore si dicono, ma quanti pochi fatti di amore si vivono. Qui questo amore, diciamo che abbiamo visto come va praticato, e aumentando, diciamo, amando Dio e amando il prossimo, tu in questo modo entri in paradiso, perché in questo c'è tutta la legge, amare Dio con tutto il cuore e l'anima mia e il prossimo come me stesso. Però se non vivi un sacrificio di offerta per il fine grande della salvezza delle anime, torno a Fatima, vedete, la Madonna è venuta a chiedere a tre bambini, praticamente tre bambini analfabeti, perché solo con quelli poteva intendersi, perché noi siamo troppo intelligenti, allora facciamo un sacco di ragionamenti e non capiamo niente. È andata a chiedere che cosa? Siete disposti voi ad offrire, ad accogliere in spirito di sottomissione, sentite le parole, tutte le sofferenze che il buon Dio vorrà mandarvi ed offrirle per la salvezza dei poveri peccatori? Qui è il Signore che gliele manda, perché offrendole con amore, cioè trasformando il dolore in amore, salvi le anime. Pensate noi quante occasioni abbiamo di trasformare il dolore in amore e buttiamo tutto nel cassonetto, per cui non andiamo avanti, anzi andiamo indietro, perché sperperiamo e buttiamo l'oro e i diamanti nei cassonetti, no? E ci teniamo, diciamo, questi gioielli da metallaro. Quando si ama non c'è sacrificio, bella questa. Cioè quando uno ama, gode, perché tutti godono amare, amando. Ecco, quando uno si dice, ma come mai sei così? Ma sei innamorato? Quando uno è innamorato, c'ha il cuore e la mente verso l'amato, diretto all'amato, e pensa, ecco, ma l'amore, siccome l'amore è unitivo, se tu ami Dio con tutto il cuore, Dio ama te con tutto il cuore, tu godi. E difatti, leggevo qualche giorno fa, Santa Faustina diceva, Gesù dice, io lo amo alla follia, mi fa impazzire. Però diceva, offriva sacrifici in quantità, e il Signore la faceva, gli dice, lo amo alla follia, pensate che bello. ama il Signore perché nonostante la nostra cattiveria ci benefica sempre. Ecco, sono sempre queste frasi che punzecchiano praticamente la nostra presunzione, e dicendo perché nonostante la nostra cattiveria ci benefica sempre, per cui ti umili ancora di più, Signore, non meritavo queste cose e tu me le date lo stesso, Gesù, fa che ti ami sempre più, pensa solo ad amare Gesù. È un termine, dice, io ti voglio bene e dico a Gesù che ti faccia conoscere l'amore, perché per mezzo dell'amore si va al dolore, siamo nati per soffrire, mamma mia, questa è la frase, che scrivetevela. Padre Pio dice a quest'anima, io ti voglio bene e dico a Gesù che ti faccia conoscere l'amore, perché per mezzo dell'amore si va al dolore, siamo nati per soffrire. Non i morti lodano Dio, ma i vivi. Amiamo, amiamo, costa così poco voler bene. Ecco, e sono arrivato al termine della conversazione. Cari amici, Claudio vi saluta e vi dà l'appuntamento per il mese prossimo, dove parleremo degli angeli. Per cui preparatevi, tanto pregando un mese, tutto il mese pregate l'angelo custode, che vi prepari ad accogliere queste meditazioni sugli angeli. Santa giornata a tutti, facciamoci santi e allora diamo gloria a Dio e facciamo del bene ai fratelli, se no siamo dei pesi che pesano sull'umanità con i nostri peccati. Santa giornata, Claudio vi saluta, restate sempre sintonizzati sulle frequenze della Radio Kolbe Sat.
Radio Kolbe ha presentato Scintille di luce, a cura di Claudio Onalin. Grazie del vostro gentile ascolto.